Facciamo un breve riepilogo e riprendiamo, se non erro, sul valore del lavoro, che era il punto su cui ci eravamo fermati l'altra volta. Allora, la volta scorsa abbiamo visto un paio di cose rilevanti, per il resto poi erano, diciamo, abbellimenti. Una era il fatto che un po' di sapere sociologico vi sarà utile non solo per lavorare ma anche per vivere. Questo è uno dei foci della questione, nel senso che, visto che la vostra professione comunque ha a che fare col sociale, si inserisce in un tessuto sociale, sfrutta un trend, un processo culturale e sociale ormai di lungo periodo, averne consapevolezza può essere un eccellente strumento per prevedere, progettare, inventare, architettare qualche soluzione alternativa, visto che, come saprete, una delle caratteristiche centrali del nostro tempo è comunque il mutamento. Mutamento che è forse un po' troppo, come dire, valorizzato, ma che comunque c'è. Sappiamo perfettamente che dopo 2, 3, 4 anni ogni idea è superata, è vecchia, deve essere rimpiazzata, deve essere aggiornata, deve essere stravolta, perché altrimenti non perde di appeal, tanto per usare il linguaggio aziendale. Quindi avere una vaga idea di come funzionano le cose nella società, dove vanno i processi, perché certe cose vengono valorizzate e perché no, può essere estremamente utile. Anche avere qualche idea su come funziona l'organizzazione aziendale può essere utile, ed è il motivo per cui sono qui, però quella la vediamo fra un po', cominciamo a vederla fra un po'. E però, a parte questo, come vi dicevo, il punto che a me sta più a cuore è quello che, è che capiate che appunto l'università non serve esclusivamente per lavorare. Se la prendete in quest'ottica, probabilmente la prendete male. Nel senso che il discorso più ampio è fatto, è tirato avanti, è portato avanti sulla questione del lavoro, che è un qualcosa che siamo abituati a dare per scontato, perché fa parte della retorica corrente in modo estremamente pervasivo. Vi ricordo semplicemente l'articolo 1 della Costituzione, tanto per dirne una, abbiamo già, dovremmo esserci capiti. Però purtroppo le cose dall'articolo 1 della Costituzione sono un po' cambiate anche dall'inizio dell'industrializzazione, e noi oggi ci troviamo a fronteggiare dei panorami che nessuno dei nostri eminenti strateghi di allora aveva preso in considerazione. Perché ci sono una serie di processi che si intrecciano e che creano qualche difficoltà, mettiamola così. Credo che la volta scorsa avessimo cominciato a parlare della nascita del valore del lavoro, perché vi ho detto che il valore del lavoro non è sempre stato quello che noi attribuiamo a questa attività. Anzi, prima il lavoro era considerato, diciamo, un'attività sminuente, un'attività che, se possibile, andava evitata come la peste o comunque ridotta al minimo. Abbiamo parlato della regola di San Benedetto, se non ricordo male, e siamo arrivati in qualche misura al problema delle enclosures anche, sbaglio? Ok. Quindi sappiamo che a un certo punto, verso metà Settecento, c'era questa enorme schiera di persone che non avevano di che vivere, fondamentalmente, e allo stesso tempo stava affermandosi un nuovo modo di produrre che aveva bisogno di queste persone. Uno direbbe: ammazza che figo, guarda, le coincidenze, no? Ecco. In effetti non è una cattiva idea, o perlomeno non è stata una cattiva idea, però c'era un problema culturale a monte, nel senso che tutte quelle persone avevano un modo di concepire la loro vita diverso da quello che sarebbe stato se fossero andate in fabbrica. Perché abbiamo visto che il modo di vivere nella fase, diciamo, delle economie primarie, cioè quelle che vivono di agricoltura, quelle dove l'agricoltura è fondamentale, è un modo di vivere diverso dal nostro, nel senso che è integrato nei cicli stagionali, non ha dei buchi, perché uno costruisce ciò che ha da fare a seconda del tempo, dell'ora, della luce, di tutta una serie di cose. E quindi il modo di concepirsi e di esistere è molto più accordato con l'ambiente esterno di quanto invece non sia il modo di vivere della fabbrica. Ovviamente, tempo reale, come si dice, proprio. Pazienza. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire che la fabbrica, oltre a porsi come meraviglia, in un certo senso, Perché? Perché permette di fare cose che fino ad allora nessuno aveva immaginato che si potessero fare, perché permette di farle con una fatica molto limitata rispetto a quella precedente, anche se la fatica, come abbiamo visto, rimane uno dei cardini della questione. Però la fabbrica crea altresì un altro tempo. Questo non è un concetto ovvio. Però tenete presente che le nuove filosofie, i nuovi pensieri, le nuove discipline sostengono che il tempo sia una creazione dell'uomo. Noi abbiamo un modo di rappresentarci e di raffigurarci il tempo che non è fisico, non è oggettivo, ma dipende dalle convenzioni, dalle altre convenzioni dell'epoca in cui si vive. Tanto per farvi un esempio che forse dovrebbe chiarirvi un minimo le idee. Che è successo?
Perché ieri si tirava su sto trespolo di qui e sono stati morando in vetro.
E viene spontaneo di che cazzo. Ma come si dice, giusto? Lo so, capisco. Allora, come ve lo raffigurate il tempo, se ci pensate? Con un orologio, dice la signorina. Una classina. No, da un punto di vista di rappresentazione grafica, se doveste descrivermi il tempo. Una linea, esatto. Quindi noi abbiamo un modo di concepire il tempo che è più o meno così, giusto? Però la signorina ha detto un'altra cosa. Esiste anche l'orologio. Ora, gli orologi di oggi non aiutano perché ci sono i numeretti, quindi si perde l'idea. Ma i vecchi orologi a lancette facevano questo. E queste sono due concezioni del tempo radicalmente diverse. Voi direte, in che senso? Nel senso che questa è una concezione che ha a che fare appunto con una corsa perenne, dritta per dritto, verso un qualcosa che purtroppo sappiamo tutti cos'è. Siete autorizzati a grattarvi o a bussare al legno, insomma, l'idea è quella. Quest'altro invece, quest'altro a cosa si lega invece?
Infinito, una cosa che colpia sempre
ciclica, si lega al ciclo. E il ciclo, come abbiamo visto, è uno degli ingredienti fondamentali della vita naturale. La vita naturale è fatta di cicli. Sono tutti cicli continuamente, giorno, notte, le stagioni, gli anni, le ricorrenze, le feste. Tutte queste cose servono a scandire il tempo e a dare un'illusione di ripetizione, che poi è un'illusione, si può discutere, ma andremo nel filosofico spinto e non ci interessa. Però di fatto tenete presente che nelle società premoderne l'idea di tempo è più questa che non questa, è più il ciclo. E tutte le vecchie strutturazioni che hanno lavorato sul tempo fino ad oggi, tanto per darvi un esempio con cui dovreste essere molto vicini, il calendario liturgico della Chiesa. Il calendario liturgico della Chiesa cosa suggerisce? Che stiamo sempre lì. Ogni anno ci sono le 52 domeniche, ogni anno c'è Pasqua, ogni anno c'è Natale, ogni anno ritorna. È una storia che si ripete, non c'è un andare avanti. Voi direte perché? È perché per molti versi questo tipo di strategia è migliore per noi esseri umani dell'altra. Perché questo tipo di strategia in qualche modo può aiutarti a non pensare al fatto che stai andando a rotta di collo verso un qualche esito che magari non ti piace. Ok, è un modo per, come dice uno dei miei autori preferiti, omeopatizzare la morte, ovvero sia avere a che fare con questa morte in modo meno catastrofico di quello cui siamo abituati noi. Non so se qualcuno di voi è un cultore di Branduardi qua dentro, se può mai dire. Branduardi ha scritto una canzone che si chiama Ballo in fa diesis minore, uno dei primi pezzi che ha scritto, dove parla appunto della morte, e dice a un certo punto il giro di una danza e poi un altro ancora e tu del tempo non sei più signora. Ed è esattamente questa idea, cioè se tu giri la paura della morte, la sfumi, perché tanto ci sarà un'altra Pasqua l'anno prossimo, ci sarà un altro compleanno, ci sarà un altro Natale, ce n'è sempre un altro perché sei sempre lì, in un modo o nell'altro. Poi, se vogliamo prendere la meccanica quantistica, vi dirà che probabilmente il tempo è un'illusione, non esiste, cioè sul tempo si può dire tanto. Non mi interessa mettermi a fare un corso su questo perché avremmo bisogno di altre competenze e di altre situazioni, qui non me ne frega niente, però l'unica cosa che vorrei che capiste è questa: noi praticamente con la fabbrica passiamo da un tempo all'altro, Questo è il punto, perché la fabbrica è fissa, va avanti, consuma costantemente, produce costantemente e ha bisogno di turni di lavoro che sono sconnessi dai cicli esterni. La fabbrica semmai ha un suo ciclo, che però è del tutto artefatto, è del tutto artificiale, non ha a che vedere col mondo esterno. La fabbrica non ha interesse al fatto che piova, tiri vento, ci sia il sole, la giornata sia corta, la giornata sia lunga, non è rilevante, ok?
Quindi tempo in fabbrica da civico a una linea retta?
È più o meno sì, l'idea è quella, la fabbrica...
Però mi dà un'idea di una cosa ciclica, perché alla fin fine è una routine, tu vai sempre in fabbrica, fai sempre le stesse
cose, vero.
Ti piazzi sempre con tutti, mandi a fanculo il capo.
Beh, magari speriamo di no, proprio sempre, questo è seccante. Però diciamo che in linea di massima l'osservazione è corretta, però... Come vedete, come vi dicevo, è un ciclo che non ha a che fare con l'altro ciclo, perché in questo ciclo dalla fabbrica tu non hai posto. La fabbrica sì, ma tu fai 12 ore, non ne fai 24. Non hai nient'altro da fare nelle altre 12 ore, come dicevamo ieri. Quindi ti trovi in pratica una parte di tempo inutilizzata e inutilizzabile. Questo è il punto. Hai una frazione della tua giornata nella quale tu non lavori perché non ce la faresti, perché non puoi, tutta una serie di cose, e quindi si crea questo buco nella giornata della persona. Il fatto che noi lo chiamiamo tempo libero probabilmente rinvia a quello che vi dicevo prima, ovvero sia al fatto che il lavoro era considerato un carcere, in ultima analisi, no? E quindi il tempo dove non lavoravi, comunque, anche per una forma di ironia, diciamo, una forma di disincanto di coloro che lavorano, viene chiamato tempo libero. Sappiamo tutti perfettamente che il tempo libero per voi diventa una risorsa di lavoro, perché la gran parte di quelli con cui voi operate vengono durante il loro tempo libero. Quindi se non ci fosse il tempo libero già avreste un problema professionale, come vedete. Perciò ci sono tutta una serie di logiche su questa divisione che innescano dei comportamenti che non c'erano prima, fondamentalmente, no? Comportamenti inediti. Abbiamo visto che lo sport, non a caso, viene recuperato dall'arsenale di delle pratiche umane che non erano più state prese in considerazione per supplire a questa nuova esigenza, no? Lo sport serve a occupare delle parti di questo tempo in modo utile. Abbiamo visto, uno dei criteri della modernità è l'utilitarismo, ovvero sia le cose vengono fatte e valorizzate perché servono a qualcos'altro, non in sé. Quindi all'inizio lo sport non è visto come un'attività appagante di suo, lo sport è visto come un modo per ottenere dei risultati, numerosi altri risultati. Quali sono? Abbiamo visto, vi ricordo, tanto per ricordare i principali, come dire, stancare ulteriormente la gente e fare in modo che non si picchiasse dalla mattina alla sera, quindi ordine pubblico. Instillare nei maschi adulti una predisposizione disciplinare, quindi creare una disponibilità a ricevere comandi, ad obbedire a ordini, a muoversi in gruppi organizzati e strutturati. Un problema di salute più ampio, perché far sport fa bene, quindi in qualche misura lo possiamo considerare con un po' di cinismo come una forma di manutenzione della manodopera, no? La manodopera sta meglio e quindi lavora meglio.
Già gli egizi non avevano una concezione dello sport come prevenzione delle malattie?
Sì, ma diciamo che lo vedevano da un punto di vista meno strumentale, perché non c'era questa esigenza generalizzata di gente, come abbiamo visto, di gente in forma. Quindi abbiamo visto questo, abbiamo visto l'esercito, che rientra un po' in tutte e tre le cose che abbiamo appena visto, perché appunto soldati in salute, predisposti alla disciplina e abituati a prendere ordini sono quello che qualunque tipo di comandante sogna di avere sotto di sé. E poi, per ampliare un po' la questione, abbiamo visto anche che c'è questo rinvio, questa scoperta, questa intuizione, per certi versi geniale, per cui lo sport è una strategia inclusiva, è un qualcosa, un processo che genera sensazione d'appartenenza e influisce sull'uomo anche a dei livelli emozionali non esplorati, ma comunque molto efficaci, molto presenti. Perché vi dico questo? Perché questo è il momento della nascita degli stati-nazione, no? Tutte le varie entità politiche, sociopolitiche esistenti in Europa si stanno configurando come più o meno li conosciamo oggi. Quindi problemi di confini, problemi di rapporti di potere, lotte più o meno evidenti su queste arene internazionali e quindi necessità anche di trasporre da una parte il conflitto in senso simbolico, quindi evitare di spararsi il più possibile e magari fare una bella partita di rugby, che tutto sommato ci sta, dall'altra, come dire, educare gli appartenenti ad ogni singola nazione a sentirsi parte di una nazione, che non è ovvio. Credo che questo dovremmo averlo detto l'altra volta, cioè fare l'Italia non significa aver fatto gli italiani, come diceva Cavour. C'era un problema, perché gli italiani venivano da una serie di processi di socializzazione, come vedremo, cioè di modi di essere formati mentalmente che non contemplavano l'Italia, contemplavano altro, contemplavano l'Umbria, contemplavano Perugia, contemplavano Brufa, contemplavano delle realtà molto più contenute che non quest'idea ampia di nazione. Che è un'idea che rispetto alla sensazione corrente è già piuttosto difficile da afferrare. Cioè l'idea di far parte di un'entità unica che va dalle Alpi a Lampedusa non è semplice. Per molti di noi è abbastanza spontanea, perché? Perché veniamo da 300 anni in cui, no vabbè magari, da 150 anni in cui questa cosa ci è stata insegnata, ci è stata raccontata, ci è stata detta. Ma nel momento in cui noi andiamo effettivamente a verificare, no, che siamo uguali, abbiamo dei problemi perché non siamo uguali. Parliamo lingue diverse, abbiamo panorami diversi, abbiamo culture diverse, spesso e volentieri antipatie che vengono da una serie di ragioni storiche, perché l'Italia è uno dei panorami più frammentati in assoluto, quindi insomma ne scontiamo un po' di più. Però l'idea generale è questa, è che tu devi far sì che quelli che stanno in questo posto che tu hai deciso che si chiama nazione, che ha dei limiti ben definiti, discutibilissimi, perché tutti quelli che hanno un minimo di esperienza di confine sanno che al confine non è che c'è un punto in cui improvvisamente ecco sono in Francia, no, c'è una zona nella quale sei un po' in Francia, un po' in Italia, si parlano lingue strane, ci sono delle culture particolari che si sono formate nel posto, no? Avete presente tutte le dinamiche dei frontalieri e di tutte queste situazioni. Quindi diciamo che quelli che stanno dentro questo artificio geografico si devono pensare di essere, no, una cosa sola, devono valorizzare questa cosa sola che sono e potenzialmente morire per essa. Non è poco, in ultima analisi. Quindi lo sport riesce a lavorare su queste meccaniche che noi peraltro non conosciamo granché. Lo sport riesce a lavorare su queste meccaniche e, traslando dalla storia ad oggi, vi faccio presente che lo sport è uno dei meccanismi di inclusione migliore, c'è un'associazione di vostri colleghi che si chiama Fuorigioco che lavora su questo, per reintegrare, recuperare persone con disagi mentali all'interno della società. Lo sport è comunque un ambiente nel quale le differenze culturali vengono sfumate e si creano dei legami che le superano. Pensate alle squadre dove convivono atleti di tutto il mondo, che sia il basket, che sia il calcio, quello che vi pare, sono luoghi e meccaniche che permettono di creare uno spirito di condivisione che supera i criteri invece di divisivi con i quali normalmente abbiamo a che fare. Per cui lo sport da questo punto di vista è uno strumento estremamente potente ed è uno strumento che vi invito ad usare in quest'ottica, nel senso che appunto vi permette di intervenire in situazioni difficili con degli strumenti che sono ben accetti, che tutti sono disposti a condividere e che creano già di per sé una situazione di partenza positiva, quindi ha grandissimi pregi da questo punto di vista. Fin qui tutto chiaro?
Sì.
Ok. Allora, dicevamo il valore del lavoro, perché questo ci crea una difficoltà anche riguardo a quello che dicevamo sull'opportunità di studiare non solo per il lavoro. Perché nel momento appunto dell'industrializzazione si genera questa estrema esigenza di manodopera e si muovono tutta una serie di agenzie istituzionali e culturali che elaborano, tessono un discorso nel quale il lavoro è importante. Il lavoro diventa, viene presentato, viene costruito come modo di esprimere se stessi. Anche perché in questo momento nasce anche un'altra figura molto importante del panorama culturale corrente, che è quella del soggetto, cioè il soggetto come entità morale, come entità autonoma, come valore, cosa che fino ad allora non c'era stata, fondamentalmente. Ragazzi, come vi dicevo la volta scorsa, se volete parlare potete tranquillamente accomodarvi fuori, non c'è nessun problema. Allora, dicevamo quindi, nascendo questa figura del soggetto, quindi quello che noi siamo abituati a considerare normale, che invece non lo era al tempo, questa figura ha bisogno di strategie per affermarsi, ha bisogno di modi per costruirsi in quanto tale, e il lavoro viene indicato come uno di questi, anzi il modo di diventare soggetti, di diventare cittadini, di diventare persone degne di rispetto. Da questo c'è tutta la mistica, in un certo senso, della professione e della carriera, no? Fare carriera è un modo per indicare questo migliorare, questo miglioramento costante delle prospettive, delle potenzialità economiche, dei benefici. E quindi, come vedete, c'è pian piano un coincidere della vita col lavoro, che è quello col quale noi siamo abituati a ragionare. Però è qualcosa che accade di recente. Prima non era così. Prima non era così, adesso lo diventa. E ci sono poi tutta una serie di ulteriori toni interessanti. Tenete presente, per esempio, che in tedesco c'è un solo termine che indica professione e vocazione, ed è Beruf. Che vuol dire? Vuol dire che secondo i tedeschi tu sei chiamato a fare un lavoro. Cioè, non puoi fare qualunque lavoro, ma c'è un qualche lavoro che per te è più importante, quello nel quale ti potresti esprimere al meglio, nel quale potresti realizzare te stesso. Queste sono tutte espressioni che fino al 700 non avevano senso. Se voi aveste detto a qualcuno voglio realizzarmi, quello avrebbe guardato e avrebbe detto ma di che parli? Non capisco, perché non c'era proprio l'idea, non c'era la prospettiva, non c'era tutto il discorso che noi abbiamo montato sull'importanza del lavoro. Fino a quel momento di fatto non c'era. Okay. Noi siamo abituati a ragionare in questi termini invece, quindi come vedete il cambiamento culturale è importante. Però la difficoltà nasce dal fatto appunto che questo discorso culturale, formulato in un certo momento storico, non è poi stato adeguato ai cambiamenti successivi, è rimasto quello. E invece le cose sono cambiate. Sono cambiate estensivamente. Che è successo? Per esempio, è successo che le ricerche in igiene e medicina sono state talmente efficaci da garantire una maggiore sopravvivenza dei nati. Prima vi ricordo che le percentuali erano abbastanza a sfavore. Tu facevi 8-9 figli e te ne restavano in vita 3, più o meno. L'idea era quella. Quindi, nel momento in cui tu fai 7-8 figli e continui a vivere tutti i 7-8, le cose cambiano. Con un po' di tempo, ma cambiano. Se poi, grazie alle cure e alle nuove scoperte, questi 7-8 non solo campano, ma campano a lungo, la dinamica, come vedete, è un po' diversa. Quindi da una parte abbiamo un, come dire, costante aumento e miglioramento qualitativo, anche se è brutto dirlo, della manodopera, mettiamola così. Dall'altra abbiamo ricerche tecnologiche che fanno cosa? Rendono sempre meno utile e importante la componente della manodopera umana. Le macchine presto tendono a soppiantare il lavoratore, perché nel rapporto con la macchina, nell'ottica corrente, il lavoratore perde, perché il lavoratore già letare, si ammala, si incazza, fa sciopero, protesta, si distrae, metteteci tutto quello che normalmente un essere umano fa, la macchina no, la macchina tutt'al più si rompe e io la riparo. Quindi, come vedete, dal punto di vista di un datore di lavoro, è molto più utile avere delle macchine che non dei lavoratori. Per un certo lasso di tempo le due cose convivono, perché chiaramente abbiamo visto che le macchine già c'erano all'inizio, ma erano macchine rudimentali. Mano a mano che la tecnologia procede, le macchine sono sempre meno dipendenti dal contributo del lavoratore. Ok? Fino ad arrivare oggi a macchine probabilmente intelligenti. Uno dei temi del periodo è l'intelligenza artificiale. Quanto una macchina è in grado di apprendere, modificarsi, adeguarsi al contesto, interagire con gli esseri umani? Quanto una macchina rimane una macchina o non diventa qualcos'altro? Questi sono temi centrali nel dibattito corrente, perché ci sono fior di nazioni, per esempio, che stanno investendo tutto in robotica. Non so se sapete che il Giappone sta lavorando da ormai decenni nella creazione di robot sempre più sofisticati e sempre più prossimi a replicare un essere umano. Ci sono dei motivi culturali in Giappone. Il Giappone è quanto di più xenofobo, sono molto chiusi e sono molto vecchi. È una società che sta invecchiando a rotta di collo. Quindi c'è il problema dei badanti. Noi l'abbiamo risolto con contributi esterni, no? Abbiamo filippini, abbiamo ecuadoregni, abbiamo polacchi, abbiamo tutta una serie di altri che vengono a fare questo lavoro per noi. I giapponesi non amano che altri vadano in Giappone e quindi hanno scelto di farsi dei robot che facciano i badanti. Ma nel momento in cui questi robot fossero effettivamente quasi indistinguibili da noi, che faremmo? Non so se vi ricordate Blade Runner. Se non l'avete visto, vi consiglierei caldamente di vedervelo, perché parla esattamente di questo problema. Ovvero sia, a noi la macchina e il robot piace finché è quello di Star Wars, che sembra un aspirapolvere che cammina, fa dei suoni simpatici, però lo capisco che è un robot. Quando lui, ovviamente senza offesa, potenzialmente fosse un robot, io avrei dei problemi. Capite? Perché qualcosa in me viene messo definitivamente in dubbio. So io che so vero, è lui che è vero, che devo fare, una macchina non è una macchina, ha dei sentimenti, ha un'etica, devo rispettarlo, non devo rispettarlo, gli posso dare degli ordini. È un po' un casino, anche perché, tra l'altro, la parola robot viene dal cecoslovacco robota, che vuol dire schiavo. Quindi all'inizio sta tematica non se l'era posta nessuno. Cioè il robot era semplicemente una cosa che faceva quello che tu gli dicevi di fare. Però se avete letto, per esempio, Asimov, anche lì, se non l'avete letto, vi inviterei a farlo, o avete visto il film I Robot, che era tratto da Asimov, saprete che ormai sono quasi 50 anni che qualcuno ha formulato le tre leggi della robotica, che è Asimov. Asimov aveva una vista un po' particolare da questo punto di vista. Quindi quello che secondo Asimov era fiction, o quello che noi pensiamo che secondo Asimov fosse fiction, oggi è un problema in cui fior di gruppi di lavoro si stanno cimentando. Perché ad oggi già ci sono delle condizioni nelle quali non è facile dire se una macchina o no. No? E ci stiamo lavorando, per cui dall'intelligenza artificiale siamo passati alla vita artificiale. Che faranno queste cose quando saranno sul panorama sociale? Come le trattiamo? Non è una cosa ovvia, capite? Quindi, insomma, la tecnologia ha fatto i famosi e fatidici passi da gigante. Il problema qual è? Che, come vedete, questi due processi, per esempio, sono in controfase, perché se da una parte aumentano gli esseri umani e dall'altra diminuisce la richiesta di lavoro, a un certo punto ti chiedi: che fanno gli esseri umani? Che è il problema con cui ci stiamo confrontando noi oggi. Questa è la questione centrale per la quale, al di là delle conseguenze e delle ricadute pratiche, che evidentemente sono estremamente problematiche, c'è da riflettere sull'interesse e l'importanza del sapere per lavorare, no? Perché in qualche misura voi venite, come dire, sottoposti a questa pressione per la quale è fondamentale studiare per poi lavorare, ma poi sto lavoro non c'è. E non è neanche un problema temporaneo, è un problema strutturale, è un problema di congiuntura. Il lavoro serve sempre meno, perché le tecnologie sono diventate qualcosa di praticamente ingovernabile. Prendete la stampante 3D. A breve la prospettiva è che ognuno si costruisca quello che vuole, e dico a breve nel senso breve, sul serio, perché anche lì i progressi ormai vanno ad una velocità tale per la quale oggi c'è la Maker Faire a Roma, dove ci sono tutti i vari artigiani in 3D che portano i progetti, ma già stiamo lavorando a stampanti che siano vendibili al singolo, non a prezzi inauditi. E una volta che hai una stampante 3D e un minimo di competenza, tu diventi di nuovo un artigiano. E quindi le aziende avranno dei seri problemi. Come vedete, le dinamiche sono complesse. Le dinamiche sono complesse anche da un punto di vista politico, quando cominciamo a ragionare in questi termini. Perché? Perché, per esempio, tutto il sistema del welfare non ha fatto i conti con queste nuove circostanze. Non so se avete presente l'articolo 18, la FIOM, tutti che si incazzano, ecco. Però il problema vero della questione è che i termini della questione sono cambiati. Perché quando abbiamo concepito il welfare all'italiana, abbiamo pensato a quel tipo di comportamento, ovvero sia uno che vive più o meno il tempo della sua età lavorativa, dopodiché muore, perché nell'ordine delle cose, che cosa fa? Ha pagato contributi praticamente a vuoto per tutta la vita. Con quei contributi io ci pago quelli che invece sono sopravvissuti, che sono meno. Non so se questa cosa è chiara. Nel momento in cui l'aspettativa di vita del maschio italiano medio è di, salve, 87 anni, 85, mi ricordo comunque un ammontare di anni inaudito, e io pretendo di andare in pensione a 65 come prima, che succede? Che io ho cominciato a lavorare a 24 anni, se sono fortunato, mettiamo, diciamo, standard. Smetto a 65, per cui ho 20 più 24, 44 anni nei quali io non ho lavorato. 44 anni. So la vita normale prima. So se questa cosa la capite. Quindi che dovrei farci io con un sapere che ho studiato solo per quei 40 anni intermedi? Forse. Niente. Tanto vale che non studi, per certi versi, no? Mentre io invece rivivo tutti 85 questi anni, e in tutti questi anni ho dei problemi continuamente nuovi, tipo appunto con chi mi confronto, come faccio a sopravvivere, come faccio a fare in modo che quello che ho messo da parte mi basti per il futuro, mi compro un robot, mi pio un equadoregno, mi sposo per la terza volta, non lo so, ma io devo continuamente prendere decisioni. Quindi nel momento in cui io lavoro ho un'utilità del mio sapere, ma nel momento in cui vivo ho continuamente un'utilità del mio sapere. E se io presento il sapere semplicemente come uno strumento di lavoro, non sto facendo un favore a nessuno. Perché non è vero, non lo è mai stato. Il sapere è qualcosa che trascende il lavoro, che poi magari retroagisce sul lavoro, perché se sai lavori meglio. Ma non è quello il punto, quella è la conseguenza, è un corollario. Il punto è che tu vivi meglio, perché capisci meglio, perché ti sai muovere meglio, perché ti correlli meglio con le persone, perché quello che accade non ti coglie completamente impreparato sempre, perché in qualche modo sai più o meno che sta accadendo, non dico tutto perché sarebbe pretendere troppo, però di fatto
prendi meno fregature.
Esatto, o perlomeno sai dartene conto, eccetera, eccetera, prego.
Però c'è un ragazzo di 22 anni,
Lo so.
Quindi non è che vivi meglio.
Oddio, la tua gestione autonoma la puoi. No, non è innato, è un'altra costruzione culturale pure quella, però è molto efficace. Assolutamente, però voglio dire, anche riuscire a reggerti e a costituirti in entità autonoma e autosufficiente richiede un sapere. Non richiede solo un lavoro, capito? Servono entrambe le cose. Anzi, se più sai, è più è probabile che tu riesca a organizzarti, tra l'altro, evidentemente. Quindi questo tema dell'autonomia lo tratteremo estensivamente, perché è un tema che secondo me va un attimo rivisitato. È vero che abbiamo delle esigenze in questo senso, ma dipingerci come individui autonomi è un po' tanta roba. Ma comunque quello poi lo vediamo. Ad ogni modo, è chiara la questione del problema del lavoro? Quindi noi oggi ci troviamo, se andate a leggere qualcosa dei giornali, andate a vedere qualcuno dei vari dibattiti, vi leggerete una cosa, che per esempio gli Stati Uniti sono sì in ripresa, ma senza occupazione. Che è esattamente il problema di cui stiamo parlando. Ovvero sia, gli economisti, che dovrebbero essere quelli che sanno di che parliamo, non si spiegano come mai gli Stati Uniti stiano ricominciando a produrre e aumentare il famoso PIL, ma non creino posti di lavoro. Semplicemente perché non servono i posti di lavoro. Quello è il punto. Oggi tu puoi produrre benissimo senza creare posti di lavoro. Quindi, tutto il meccanismo virtuoso per il quale...
Dimmi. Chiaramente la ripresa, diciamo, sui dati, non c'è l'economia reale, non si
prende. No, c'è anche l'economia reale.
Ma come fanno? Cioè,
con tutta una serie di meccanismi artificiali con i quali siamo tristemente abbastanza a nostro agio. Adesso ne facciamo una breve rassegna, ma credo che poi capirete. Ad ogni modo, non è che non lavori nessuno. Cioè, quelli che lavorano spendono, perché avendo soldi lo fanno, giustamente. Quelli altri non, chiaramente. No, quelli altri spendono in un altro modo. Adesso vediamo. Però comunque, oddio, dove ero? Scusatemi, mi sono perso.
La ripresa americana?
Sì, dicevamo, la ripresa americana appunto è una ripresa senza creazione di posti di lavoro. Questo perché? Dunque, a parte le tecnologie che, come dire, permettono di assumere meno, c'è un altro problema delle tecnologie che crea delle ripercussioni significative in tema di relazioni industriali. Le relazioni industriali sono i rapporti tra la manodopera e i datori di lavoro, diciamo sindacati, accordi, scioperi, no? Tutte queste cose sono le relazioni industriali. Allora, il momento nel quale l'affermarsi della figura del soggetto ha reso anche i lavoratori più consapevoli di sé, anche dopo il pensiero di Marx, evidentemente, ci sono state, come forse avrete sentito dire, una serie di lotte per conquistare dei diritti, no? Quindi appunto scioperi, picchetti, stragi, insomma ce ne sono state parecchie. E quindi i lavoratori sono riusciti pian piano a recuperare, ad acquisire un peso contrattuale, sono stati in grado di dire no, allora non 12 ore al giorno, ma 10, poi 9, poi 8, no? Poi ci sono certi lavori che sono particolarmente antipatici, quelli che chiamiamo lavori usuranti, per cui quelli che fanno quei lavori devono avere un altro trattamento perché non possono lavorare per 40 anni, perché se dopo 40 anni li butti. Insomma, tutta una serie di cose che appunto immagino avrete sentito nominare e che ultimamente noi abbiamo, come dire, concentrato nello statuto dei lavoratori, no? Quello che è sotto attacco, secondo la retorica corrente oggi, da parte del governo. Perché queste lotte sono riuscite ad andare in porto? Sono riuscite ad andare in porto perché le aziende erano ferme, bloccate sul territorio. Allora che succede? Che se io voglio farti un danno, io picchetto l'azienda, non la faccio funzionare e tu devi venire a patti con me. Non ci sono delle cose raffinate nelle relazioni industriali, in linea di massima sono rapporti di potere. Se tu hai un qualche potere lo usi per ottenere qualcosa, se sei particolarmente intelligente, come è accaduto per esempio in Germania, riesci a creare un clima nel quale si collabora pure, che non è una cattiva idea, però comunque c'è un problema di potere. Okay. Le tecnologie correnti svuotano questo discorso, perché oggi le fabbriche le sposti. Avete sentito parlare di delocalizzazione, suppongo, no?
Soprattutto la Fiat.
Quella è una, ma insomma ce ne sono tante altre. La Fiat è più, come dire, d'impatto, perché appunto era più o meno l'ultima fabbrica che avevamo, quindi. Però il problema è questo, quindi tu delocalizzi perché? Tu puoi delocalizzare prima, a monte, nel senso che vai in uno stato, come è accaduto più volte finora, dove ci sono trattamenti di tasse, tassazioni migliori, condizioni migliori, manodopera che costa meno, perché uno dei motivi per i quali esistono gli spostamenti di attività industriale è il differenziale nel costo della manodopera.
Certo.
No? Se io ho l'operaio che più o meno è uguale e costa la metà, ovviamente a me conviene. No? Ragazzi, ribadisco, fuori, se no parlate con noi. Allora, quindi, il differenziale nella rendita della manodopera è chiaramente, ma anche le leggi sul lavoro sono un altro criterio, no? Quindi vedete che appunto Fiat, se ci avete fatto caso, se qualcuno si è preso il disturbo, si è incorporata in Inghilterra, ma anche una sua ulteriore espansione e ramo in Olanda. Perché? Perché in Inghilterra ci sono delle leggi utili dal punto di vista della Costituzione societaria, in Olanda ci sono delle regole, invece delle norme di tassazione convenienti. Semplice. La domanda è: come cazzo facciamo a fare l'Unione Europea se continuano a esserci queste diversità all'interno dell'Unione Europea? Perché tutti parlano regolarmente del paradiso fiscale, non so, le Cayman, le Virgin, perché ci piace l'idea, no? Che uno va sulla spiaggia e se beve un mojito. Però non serve andare così lontano, basta andare in Lussemburgo, basta andare in Olanda, basta andare in Inghilterra, fino all'altro ieri bastava andare al Vaticano. Qui stanno i paradisi fiscali, non stanno fuori. San Marino anche, insomma, sì, ce ne sono una. Sì, insomma, ce n'avete un'ampia scelta, no? Quindi è chiaro che il problema è un problema un tantino esorbitante, le capacità dei singoli stati, ma è un problema che va preso in considerazione. Perché? Perché abbiamo detto l'azienda può delocalizzare a priori perché secondo lei le conviene, e su questo c'è da discutere, perché oggi c'è un processo di rientro di molte aziende che erano andate all'estero, perché si sono accorti che quelle previsioni che avevano fatto sui vantaggi non esistono in ultima istanza. La gran parte, quelli che sono andati in Cina, si sono accorti che trattare con i cinesi non è facile. perché c'è una burocrazia che è 50 volte peggiore della nostra, perché sono corrotti a dei livelli inauditi, perché tendono a fregatte proprio, diciamocelo. Quindi insomma, di fatto, dopo queste avventure cinesi, la gran parte ha chiuso baracca e burattini ed è tornata in Italia. Perché? Perché effettivamente il tipo di manodopera che abbiamo in Italia è qualitativamente superiore. Ed è quello il lavoro, il punto sul quale avremmo dovuto lavorare, no? Una serie di produzioni di alta fascia che richiedano competenze specifiche, perché è chiaro che se si mettiamo a costruire scarpe a 4 soldi, le fanno meglio in Cina, c'è verso. Se invece fai delle scarpe che hanno dei criteri, hanno un'idea, hanno un certo tipo di stile, una qualità di materiali e di procedure di lavorazione, in Cina non le fanno. È piuttosto semplice, questa è la prospettiva per la quale oggi si sta succedendo quello che accade nel mondo del lavoro. Però, come vi dicevo, non è solo un problema di delocalizzazione in seguito a studi strategici. Il problema è un altro pure. Se tu stai in un posto dove stai bene, ma la tua manodopera ti rompe l'anima e ti blocca la fabbrica, tu la fabbrica la chiudi e te ne vai. Quindi la manodopera che potere ha? So se vedete la questione. Dimmi.
È zero.
Ma non l'hanno ancora capito, e quello è il problema. Purtroppo a me, come dire, per un problema sentimentale mi sarebbero anche simpatici, ma parliamo di cose che non esistono più. Cioè la FIOM, che è la Federazione Italiana Operai Metalmeccanici, ancora continua a comportarsi come se avessimo le fabbriche, ma non ce l'abbiamo più le fabbriche. Quindi chi sono gli operai metalmeccanici oggi? Per carità, quelli che ci sono hanno tutta la mia stima, però da un punto di vista di rapporti di potere non contano più un accidente. Ecco perché l'articolo 18 è sotto scacco, ecco perché ci sono tutta una serie di movimenti legislativi e politici che tendono a riflettere dei nuovi rapporti di potere, che ci piaccia o no, purtroppo ad oggi questa è la situazione. Allora, o hai delle parti in causa che sono intelligenti e si rendono conto che con questi rapporti di potere gli stati falliscono, tutti, comprese le aziende, perché non è possibile che le cose vadano come vanno, adesso vi spiego anche perché, oppure hai il panorama che c'hai qui, che Terni chiude, quell'altro licenzia, Aviat va a Chicago, eccoci, questo è il quadro, non è che... Come no?
Io capisco che Terni è una particolare, tanti anni che va avanti, cioè la città ha gravitato molto intorno all'acciaieria, però io guardando un attimino dico anche non è neanche male che chiudono l'acciaieria.
Con me sfondi una porta aperta, però il problema è che devi parliamo dell'Ilva di Taranto, che è un attimo peggio, quindi è ovvio, però
loro non dovevi aprirla già dall'inizio, se già sapevi che c'erano queste cose, ma come non lo sapevano? Ma l'uomo lo trattano peggio della merda, se si deve lavorare tu, cioè c'è uno sfruttamento del lavoratore lì per lì, come non lo sanno? O lo tieni aperto e tutto. Non puoi mandare delle famiglie al lastrico. Hanno chiuso Termini Imerese, hanno chiuso con tutto, che è giusto che ci sta la nave, ci sta il mare, la cosa. Ma è levato dal lavoro,
Lo so. Ragazzi, calma, mi rendo conto che sono tasti, come dire, che perlomeno vi interessano, anche a me fa piacere, però conteniamoci. Allora, qui abbiamo qualche ordine di problema, evidentemente. Allora, uno degli ordini di problemi qual è? Che, come abbiamo visto, ripiamo un attimo la fila, la modernità si connota come industrializzazione. Quindi se tu vuoi essere moderno, devi essere industrializzato. Questo è il motivo per cui in Italia noi abbiamo fatto Termini Imerese, Ilva di Taranto, Piombino, Terni, tutto quello che vi pare. Perché? Perché noi siamo quelli nel club dei moderni che sono arrivati per ultimi. Cioè, tenete presente che l'interprete del passaggio dalla campagna alla città in Italia è Pasolini, e parliamo degli anni 70, 40 anni fa. Io c'ero, voi no, ma io sì. Quindi è una cosa che è successa l'altro ieri. E questo, oltre a farci pensare che come al solito siamo i soldi che s'ammucchiano sul carro del vincitore, non è vero, perché tenete presente che con questa partenza noi siamo comunque, che ci piaccia o meno, che significhi qualcosa o meno, nel G8. Vuol dire che siamo tra gli 8 stati più industrializzati del mondo, che è un miracolo se lo guardate in termini storici, perché noi fino al 50 avevamo le campagne, fine, c'era nient'altro. Terni c'era, ma diciamo che era Comunque il discorso moderno parte da prima, e il discorso della modernità è il discorso dell'acciaio. Tu parli di modernità e dici acciaio, quindi è ovvio che se tu vuoi essere una grande potenza industriale devi avere l'acciaio. Il problema è che noi non avevamo nessun fondamento per avere l'acciaio, non abbiamo le materie prime, abbiamo poca energia, non abbiamo i luoghi dove metterli, insomma diciamo che avremmo potuto fare qualcos'altro, però è pure vero che nel momento in cui l'acciaio si è fatto non c'erano grandi alternative da punto di vista di chi progettava. Perché quello era il discorso, tu facevi l'acciaio, facevi le fabbriche, producevi, stop. Non so se questa cosa è chiara. Quindi oggi è facile dire, ma perché gli è venuto in mente? Ma se riandiamo a 50 anni fa, per quanto mi secchi dirlo, me ne posso rendere conto, perché se noi 50 anni fa avessimo fatto una scelta a favore del turismo, del benessere, della gastronomia, tutto quello che diciamo oggi, oggi noi saremmo probabilmente i leader del mondo. Ma questi argomenti 50 anni fa non c'erano. Non so se la cosa è chiara. Cioè l'ambiente è qualcosa che ha cominciato a emergere come tematica intorno agli anni 60, ma ridevano tutti. Il problema dei rifiuti non se lo poneva nessuno, l'inquinamento era una cosa che succedeva, sì, ma era un prezzo che si pagava, basta. Non ti stavi a preoccupare dell'amianto, dei tumori, di tutto quello che noi oggi sappiamo. Capite? Per cui fare storia è anche fare uno sforzo e cercare di capire come pensavano loro, non quello che pensiamo noi, perché quello che pensiamo noi lascia il tempo che trova. Capito? Il problema è oggi, mi direte, che oggi queste cose le sappiamo e continuiamo a costruire come deficienti. Non so se avete sentito i vari dati successivi a Genova, che lì veramente, non so, io vabbè, ho delle grosse difficoltà. No? Tu c'hai un posto dove ci stanno 35 torrenti e li chiudi. Ma sarai stronzo o no? Cioè, ma secondo te sti torrenti ci hanno messi per bellezza? No? Perché quando piove si portano giù l'acqua. Se tu li chiudi, dove va l'acqua? Ovunque. È chiaro che l'acqua se ne frega. Ma ogni volta ricominciamo a lamentarci com'è, e com'è, grazie al cazzo, la risposta, no, sono le chiusi, e manco li riapri, oltretutto, insisti, non so, a un certo punto, no, evidentemente uno dovrebbe rendersi conto, secondo me, però noi, come vedete, non ci rendiamo conto, anzi, costruiamo sempre di più. Un tumore, non si può definire diversamente. Certo. Continuiamo a costruire come se fossimo un tumore impazzito. Vabbè, lasciamo perdere, sennò poi mi incazzo. Allora, che ora è?
11:05.
Ok, 5 minuti di break. Dunque, direi che l'argomento è stato abbastanza coinvolgente quest'oggi. Ritorniamo un attimo con la testa in lezione, grazie. Allora, dicevamo, delocalizzazione, motivi della delocalizzazione, possibilità di delocalizzazione, quindi ulteriore conseguenza tecnologica. La tecnologia rende sempre più interconnesso, interdipendente e mobile il mondo del lavoro. Quindi i differenziali, appunto, in quasi tutte le variabili rilevanti sono apparentemente più facilmente sfruttabili oggi che non in precedenza. Quindi la mistica dell'azienda, come dicevamo quando abbiamo finito l'ora precedente, deve essere anch'essa in qualche misura aggiornata. Vi ricordo che, come abbiamo detto la volta scorsa, l'azienda l'industria era vista come fonte di ricchezza per il territorio. Abbiamo visto che la questione ambientale, la questione inquinamento, tutte queste cose non erano a tema, non c'erano, non se ne parlava semplicemente. Tant'è vero che se voi prendete l'economia classica, tutti questi aspetti che oggi sono cruciali non vengono proprio contemplati, cioè l'idea dello smaltimento dei rifiuti non c'è, l'idea dell'esaurimento delle materie prime non c'è. Al tempo sembrava che tutto sarebbe stato infinito. Per un'attività che va affermandosi, effettivamente il mondo, il pianeta sembrava immenso, quindi a voglia scavare carboni, acciai, ferri, rami e tutto quello che vi pare, non finiranno mai, perché erano pure pochi oggettivamente a farlo, diciamocelo. Su una scala planetaria non c'era problema. Però, come abbiamo visto, la scala planetaria ha sconvolto i piani, i progetti e le previsioni di quasi tutti, perché noi partivamo al tempo come il mondo, il primo mondo, se qualcuno di voi si è chiesto quali fossero i mondi prima del terzo, ci siamo noi, e poi c'era l'URSS ai tempi, il secondo mondo, se lo siamo giocato, però il primo mondo in effetti è diventato qualcos'altro. Al tempo il primo mondo era l'Europa e gli Stati Uniti, quindi effettivamente c'era un sacco di roba da sfruttare. Oggi quasi tutti gli stati cominciano a essere soggetti economici, chi più, chi meno, con fasi, no? La Cina ha conosciuto un boom immenso, adesso si trova ad avere dei problemi. Perché? Perché sta seguendo più o meno l'iter che abbiamo seguito noi. I lavoratori prima lavoravano per un pugno di riso, oggi cominciano a far caso al fatto che un pugno di riso non basta, che vorrebbero respirare di tanto in tanto, cosa che, come forse saprete, in Cina non è che sia così normale, tant'è che tutti vanno in giro con la mascherina per definizione, perché c'è un inquinamento catastrofico, e eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono i gruppi, no, i paesi emergenti, prima c'erano le tigri asiatiche, adesso abbiamo i BRIC, domani non so chi altro cavolo avremo, però a un certo punto il mondo finirà, quello è, purtroppo, è diventato piccolo il mondo, grazie a tutto questo, evidentemente. E sarebbe opportuno quindi farsi carico di alcune altre considerazioni, quindi chiedersi: e le risorse finiranno? Sarebbe il caso di gestirle con un po' più d'attenzione per quelli che vengono dopo, o vogliamo finire tutto adesso? Perché l'aria sembra questa oggettivamente, no? Vogliamo pensare a dove mettiamo tutta questa immondizia che stiamo generando oppure no? Perché anche quello è un problema, no? Sta diventando un problema sempre più sentito, ma comunque ad oggi non ci sono grosse... Cioè, ci sono logiche per le quali sfruttiamo meglio quella che produciamo, ma voi avete mai pensato al fatto che la grandissima parte di ciò che acquistate è già immondizia? Voi prendete una batteria a bottone, la batteria a bottone c'ha un packaging di questa portata in plastica con dentro una striscia di cartone stampata e c'è sta batteria piccola piccola. Allora, di quell'acquisto che voi avete fatto, tempo 6 mesi, tutto sarà immondizia, perché la batteria si butta dopo, ma intanto il packaging lo buttate prima. No? Questo è il problema. Cioè, noi non abbiamo una logica nel movimento economico ad oggi ancora, anche se, grazie a Dio, si sta affermando sempre di più come discorso, una logica per la quale creiamo il minimo indispensabile. Noi creiamo oggetti e li confezioniamo in modo che qualcuno abbia voglia di comprarli, senza pensare che quella confezione in pratica è immondizia dal momento stesso in cui tu la fai. No? Questo è il problema. Quindi noi generiamo un ammontare di immondizia spaventoso, e questo è solo uno degli step. L'altro step qual è? Che si chiama consumismo. Consumismo vuol dire consumare, vuol dire che quello che compri lo butti. Quindi quello che tu acquisti non è come prima, che c'avevi un vestito buono e 2 paia di scarpe, le risuolavi finché proprio non c'era rimasto più niente e poi compravi un altro paio di scarpe. No, oggi compri 16 paia di scarpe, 32 paia di scarpe, non sai che farci perché le hai messe 3 volte nella tua vita, però stanno lì e poi le butti. E tutto questo evidentemente poteva essere concepibile 50 anni fa, quando non avevamo fatto i conti con le conseguenze. Oggi sarebbe il caso di cominciare a rivederlo, perché il pianeta non se lo può permettere, e se non se lo può permettere il pianeta non ce lo possiamo permettere manco noi. Questo è uno dei problemi che andrebbero affrontati. Però, come vedete, tutto quello che stiamo dicendo in qualche modo si coniuga e si collega. Perché? Perché quando è che noi abbiamo perso la concezione del pianeta? Con la fabbrica. Nel momento in cui abbiamo interrotto quel legame ciclico, noi abbiamo cominciato a comportarci come se non ci fosse il pianeta, come se avesse, come dire, fosse uno spazio neutrale nel quale potevamo fare quello che ci pareva. Tant'è vero che abbiamo sfruttato le risorse in modo tutto dissennato fino ad oggi, continuiamo a farlo, non ci preoccupiamo in alcun modo dell'inquinamento che stiamo generando, che sta avendo effetti abbastanza visibili. Credo, da quello che ho sentito ieri, pare che il 2014 sia l'anno più caldo a memoria d'uomo, che insomma comincia a essere un record non particolarmente auspicabile.
Di Kyoto, tutte queste cose.
Appunto, i trattati di Kyoto li scrivono, ma poi se tu tieni presente che il protocollo di Kyoto non l'hanno firmato né Cina né Stati Uniti, il problema si risolve da sé, che sono i principali inquinatori del mondo, quindi chiaro, tutti gli altri fanno i bravi, ma siccome il pianeta purtroppo è uno, basta quello che continua a sbagliare e tu stai a fare tutti sforzi inutili. Però insomma, in qualche modo qualche piccolo risultato lo stiamo ottenendo. È la mancanza di sensibilità che è seria, nel senso che pare che non riusciamo a ragionare sulla scala adeguata, e oggi la scala adeguata è la scala planetaria, non ce ne sono altre. Oggi tutto quello che accade ha delle ripercussioni che vanno oltre i confini degli stati. e sarebbe il caso che entrassimo in quest'ottica. Voi forse un po' meno, ma credo che come abitanti del pianeta abbiate anche voi voce in capitolo, perché, ripeto, se la Cina inquina non è un problema che rimane in Cina, perché la Cina è mezzo pianeta, detta proprio così, e di quel mezzo pianeta non c'è rimasto più niente, hanno fatto un disastro assoluto proprio, quindi è anche un nostro problema. Quindi delocalizzazione, come vedete, problema piuttosto serio. Però dal punto di vista che più ci interessa, salvo tutti questi, come dire, queste conseguenze, c'è il problema delle relazioni industriali. Perciò, al di là dell'approccio ideologico, al di là dell'approccio etico, perché è chiaro che c'è un approccio etico, oggi come oggi chi volesse informarsi o seguire il problema dell'articolo 18 dovrebbe ragionare in quest'ottica anche. Ovvero sia dell'ennesimo segno di un riassestamento delle relazioni industriali. Se fossimo ancora negli anni 70, nessuno parlerebbe di articolo 18 perché succederebbe un finimondo, no? Il famoso sciopero generale di cui parlava il vostro collega. Oggi, se i sindacati proclamano sciopero generale, non cambia niente, rompono solo le palle a noi. Stop. Capite dov'è il dramma? Quindi chi lo proclami a fare? Ogni volta sento la Camusso che minaccia lo sciopero generale, mi viene la pelle d'oca, perché questi sono tutti autogol. Oggi quel criterio, quei tipi di ragionamento non valgono più, c'è niente da fare, cerchiamone altri. È molto più avanzato Landini, che è il segretario della FIOM, quindi figuriamoci, che non la Camusso. Paradossale, ma vero. E vi faccio presente che una buona politica industriale, per esempio, è alla base del successo tedesco. Tutti parlano della locomotiva tedesca. La locomotiva tedesca ha avuto luogo perché? In larga misura. Perché le parti industriali si sono messe d'accordo. Gli stabilimenti e le grandi industrie tedesche hanno detto: ragazzi, adesso come adesso non possiamo continuare a pagarvi come prima. Vi va di fare un sacrificio voi e di farlo noi e poi dopo recuperare? I sindacati gli hanno detto di sì, hanno ricominciato e adesso hanno i bonus, aumentano gli stipendi, li pagano perché ha funzionato. Però, come vedete, e questo è un punto che vi inviterei a tenere presente, è un problema di cooperazione. Qui siamo sulla rissa perenne e la rissa non porta da nessuna parte, perché nella rissa alla fine quello che ha più potere vince, e oggi come oggi quelli che hanno più potere sono gli industriali. Stop, non c'è altro da dire. Che ci piaccia o meno, se non cerchiamo altre vie, quindi diplomatiche, d'intesa, di contrattazione più elastica, non ce la faremo, non ne verremo fuori. Perché non ci sono le condizioni, non c'è la forza sulla quale costruire un discorso di opposizione frontale. Però non l'hanno ancora capito, quindi vedremo. Ad ogni modo, come vedete, quindi ci sono tutta una serie di, no, connessioni interessanti da tenere presente per leggere la realtà. Un'altra, e finiamo credo l'introduzione più ampia, ha a che fare col problema di come fanno a spendere, che diceva giustamente il vostro collega. Allora, qui la questione la dobbiamo inquadrare storicamente. Il consumismo nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente in un clima particolare, con delle limitazioni piuttosto evidenti, nel senso che a quel tempo la gran parte del pianeta era in rovina, c'era bisogno di generare flussi economici piuttosto significativi, soprattutto erano morti intorno ai 20 milioni di padri adulti, e questo è, come vedremo, una cosa interessante da considerare, al di là del fatto che è orrendo, però insomma ha delle conseguenze socioculturali piuttosto significative, e quindi sulla spinta di questi processi e di questi fattori una dinamica che le aziende già stavano cercando di mettere a regime da prima prende piede, ed è quella della sostituzione del risparmio col consumo. Vi ricordo che le culture tradizionali erano culture fondate sul risparmio. Vuol dire che tu, finché non avevi finito le scarpe, non le buttavi. Se potevi evitare di comprare qualcosa, evitavi di comprarla, se tenevi comunque da parte del denaro. Uno dei passaggi del consumismo è trasformare l'attività di consumo in un'attività lodevole. Non la cicala e la formica, che tutti forse avrete sentito nominare, quindi di fatto diventa un inno alla cicala e non una peana per la formica. Okay? Tant'è che qualche anno fa negli Stati Uniti avevano avanzato l'idea di fare delle banconote con la scadenza. Cioè o le spendevi entro una certa data oppure scadevano, non valevano più, per invogliarti a spendere. Perché l'idea qual è? La famosa spirale infinita della produzione di ricchezza, che più tu compri, più le fabbriche producono e più questo genera un benessere diffuso. Manco le favole sono così stronze, se vogliamo essere onesti. No, non c'è una favola che ti dica una cazzata così, ma noi sono 50 anni che andiamo avanti su questa convenzione. No? Quindi non so se ve lo ricordate, ma all'indomani dell'11 settembre, eravate piccoli, c'era una pubblicità che mi colpì moltissimo, poi non l'hanno più fatta, ringraziando Dio. C'era uno che andava in giro con una busta, senza scritto niente sopra, e tutti facevano grazie, grazie, grazie. Dicevi, perché aveva speso. Erano pubblicità che avevano fatto tutte le grandi ditte che facevano pubblicità, quindi tutti d'accordo, per fare cosa? Per dire alla gente, spendete, che è un gesto patriottico. È un gesto morale spendere. Qualsiasi cosa. Dentro quella busta ci poteva essere uno yacht, una banana, un preservativo, era uguale. Non gliene fregava niente a nessuno. Bastava che tu spendessi. Tant'è che all'indomani dell'11 settembre i patrioti americani, c'era proprio un... c'era creata in America, le coalizioni si creano con una facilità inaudita, gli American Patriots che uscivano e spendevano $300 al giorno. Incazzate. In qualunque cosa. No? E questo poi non è che è cambiato. Tenete presente che negli Stati Uniti una delle attività domenicali normali, correnti, è vendere cose che si hanno in garage. E uno apre il garage, tira fuori tutto quello che si è comprato negli ultimi 6 mesi e lo vende, perché tanto non ci fa un cazzo. C'ha 3 forni a microonde, 4 set di mazze da golf, scarpe, giochi, tutto in cellofanato netto, pulito, così. Ha comprato, diciamo, cerchiamo di rifarsi un attimo. Okay, no? So se avete visto American Beauty. American Beauty, bel film. Parla esattamente di questi temi, evidentemente, di uno che decide che lui non vuole più averci a che fare, infatti ammazzano, ma non a caso. Ad ogni modo, il punto quindi qual è? Che l'accento della cultura corrente è sul consumo, il che implica evidentemente avere gli strumenti per poter consumare. Mi sembra abbastanza, no? Se compri perché c'hai dei soldi, se no non dovresti comprare. Il condizionale è dopo. Perché? Perché di fatto quella dinamica di cui parlavamo prima retroagisce significativamente su questo problema. Perché se tu non lavori, i soldi per consumare non ce l'hai. Quindi, come vedete, dal punto di vista dell'uomo medio, no, di quello che ha un briciolo di buonsenso, il comportamento delle aziende è assurdo. Perché loro sì licenziano e quindi si privano di spese, perché questa è l'ottica. Però nello stesso tempo impoveriscono il mercato che dovrebbe comprare quello che producono. Chi se lo compra quello che io faccio se io non c'ho una lira? Perché? Perché questo vuol dire che noi, nell'attuale congiuntura, ricopriamo 2 ruoli diversi. Vedremo bene cosa significa ruolo, ma credo che sia un termine che si spiega abbastanza bene già di per sé. Noi siamo produttori e consumatori. L'uno implica l'altro. Ma non allo stesso modo. Io dovrei essere prima produttore per poi poter essere consumatore, no? E questo è il meccanismo che faceva sì che il circuito della fabbrica iniziale fosse un circuito virtuoso. Perché? Perché la fabbrica era incardinata sul territorio, creava una serie di indotti. No, sapete cos'è l'indotto? Termine indotto, sapete che significa? Sicuri? Vedo uno che non lo sa, quindi lo dico. L'indotto sono tutte le attività che hanno a che fare col funzionamento della fabbrica, ma non sono della fabbrica. Quindi servizi, altre piccole aziende, artigiani, manutenzione, pulizia, tutto quel mense, tutto quello che vi viene in mente, perché se ci pensate c'è tanta roba da fare, no? Quindi perché la fabbrica era vista come un benessere ovvio? Perché appunto una volta che la mettevi lì bisognava cominciare a costruire strade, aeroporti, stazioni, ferrovie, tutti quelli che venivano a produrre quello che serviva alla fabbrica, quelli che lavoravano in fabbrica, venivano pagati e restavano lì, quindi è chiaro che la ricchezza girava. No, so se questo è chiaro. No. Nel momento in cui la fabbrica licenzia, se ne va, lavora con in delocalizzazione comunque, facendo produrre le cose che le servono altrove, tutti i pro della fabbrica scompaiono. Restano però i contro, resta l'inquinamento, resta l'affollamento urbano, restano tutta una serie di problemi che non sono più equilibrati rispetto a prima. So se questo è chiaro. Quindi quella dinamica per la quale uno è abituato a considerare la fabbrica una ricchezza per tutti è una balla. È stata forse a un certo punto vera. Ma oggi come oggi non lo è più, o perlomeno non lo è più in modo così evidente, salvo alcuni. Insomma, mi viene in mente Cucinelli in Umbria,
grande.
Mi viene in mente Loccioni nelle Marche. Insomma, ci sono una serie di industriali che ragionano diversamente, e vedremo su quali basi teoriche ragionino, perché dovreste avere gli strumenti per farlo quando abbiamo finito le lezioni. Però nella gran parte l'industria oggi è di fatto un'attività di rapina. Tenete presente che, per esempio, la Nike ha delocalizzato tutto in Cina o comunque in Estremo Oriente. Perché? Perché il lavoratore americano della Nike ricevava $12 l'ora, il lavoratore cinese della Nike pia $1.02 l'ora. Ed è di fatto, perlomeno era di fatto, adesso non so perché ho un po' perso il polso della situazione, ma era di fatto uno schiavo. Era incatenato al banco del lavoro, dormiva sotto il banco del lavoro, gli davano un pugno di riso, non poteva andare in bagno quando voleva, tutta una serie di cose, diciamo, che da un punto di vista etico non è che siano proprio pregevoli, però evidentemente da un punto di vista di incassi erano decisamente significative, perché tu produci lo stesso spendendo un decimo, i conti non è che serva un genio anche lì per farli.
Mi scusi, proprio, com'è il tenore di vita in Cina? La vita è cara lì? Guadagnando $1.5, come cazzo fanno?
Ma no, quelli sono schiavi in effetti, a tutti gli effetti sono schiavi. Il tenore di vita sta aumentando un tantino, ci sono, come dicevo appunto, una serie infinita di rivolte delle quali non sappiamo quasi niente, ma...
è uno dei posti dove la gente vive povera al mondo.
Beh, anche perché sono tanti, quello è il problema.
Sono tanti, diciamo.
Sono troppi, oserei dire, se posso usare l'aggettivo. Tenete presente che in Cina ci sono circa 200.000 rivolte popolari l'anno, delle quali non sappiamo quasi nulla. Tanta roba, 200.000. Ah sì, un sacco di cose. Però anche, ma poi i cinesi sono molto particolari, è una questione estremamente peculiare quella dei cinesi. Però, salvo quelli che gli portano quei container, che quelli non so particolarmente, quelli no. Però, allora, dicevamo quindi che questo circuito virtuoso sul quale si fonda la mistica della fabbrica, oggi come oggi non regge più. Perché, come dicevo appunto, Nike cos'ha negli Stati Uniti? Di fatto, cos'è che costa per la Nike? Gli spot pubblicitari. Può sembrare ridicolo, però la gran parte della spesa della Nike non è la produzione, perché la produzione la fanno esattamente con tutti gli altri. Non hanno uno stabilimento specifico che fa delle scarpe molto più fighe. Le fanno insieme a 50 milioni di altre scarpe, poi ci scrivono sopra Nike e voi comprate il baffo. Non voi, in generale, si compra il baffo. Il quale baffo, tra l'altro, non so se lo sapete, ma è il soggetto di tatuaggio più diffuso al mondo. Cioè, la gran parte di quelli che si tatuano un baffo della Nike. Poi dopo vedremo a livello, come dire, simbolico questo che significa, però insomma è abbastanza impegnativa come cosa. Però questo vuol dire che il discorso che fa la Nike è vincente. Perché la Nike a questo punto non ti vende un prodotto, perché il prodotto è uguale a tutti gli altri, ma ti vende una visione del mondo. Quindi di fatto che succede? Che di tutto il giro economico della Nike i soldi vanno a uno, che è quello dello studio pubblicitario. Fine. Perché per il resto pagano appunto le famose zone di libero scambio delle cifre irrisorie a gente che non viene formata, non impara niente, non ha un minimo di accumulo, insomma, come dire, gli danno il minimo indispensabile, e per tutto il resto i soldi se li beccano quelli che fanno parte del consiglio di amministrazione, gli azionisti. Fine. Dov'è la restituzione? Cioè, dov'è la redistribuzione del reddito? Perché dovrebbe essere importante che Nike fosse vicino a casa mia? Non c'è nessun motivo. E con loro la grandissima parte degli altri. Questo ovviamente non vuol dire che siano tutti così, vi ripeto, ringraziando Dio ci sono degli industriali e degli imprenditori che ragionano con un po' più di lungimiranza. Però questa politica che cosa fa di fatto? Crea una distorsione continua nel corpo sociale, perché aumentano i ricchi, ma aumentano molto di più i poveri, e quelli che stanno in mezzo non ci sono più. Il famoso ceto medio di cui parlavamo fino a qualche tempo fa, di fatto è scomparso, perché le tensioni strutturali sono tali che non c'è verso di sopravvivere. O riesci a trovare un modo per appropriarti di una fetta della torta, oppure mori di fame, perché non c'è verso. Ora, allora, la questione è: come facciamo ad andare avanti con quell'ottica così intelligente della quale mi compro 50 paia di scarpe? Ovvero sia, come faccio a tenere in piedi questa dicotomia produttore-consumatore anche quando la parte della produzione non c'è più? Ci sono una serie di strumenti che probabilmente di cui sarete ben consapevoli. ci sono i fidi, ci sono le ipoteche, ci sono i prestiti, ci sono le carte di credito. Questi sono i mezzi con i quali fino al 2008 è andata avanti la questione.
Non è che la Lehman Brothers ha fatto ciao.
Sì, lo so. Troppo poco, no? Doveva essere un po' di più. Solo Lehman Brothers non è bastato, purtroppo. No? Vabbè, comunque. Allora, dicevamo, quindi, come funziona la cosa? Funziona che la gran parte degli ultimi decenni di sviluppo e attività mondiale si reggevano di fatto sul consumo degli Stati Uniti. E il consumo degli Stati Uniti com'è che continuava ad andare avanti imperterrito pur avendo gli statunitensi un tenore di vita enormemente al di sopra delle reali possibilità? Perché c'era un sistema che offriva credito a prezzi stracciati. Non so se sapete perché c'è stata la famosa crisi del 2008, che ormai è diventata, come dire, quello in cui viviamo da un po' di tempo, no?
Abbiamo fatto i prestiti in continuazione.
C'è stata la storia dei famosi mutui subprime, che vuol dire che loro praticamente prestavano soldi a chiunque, anche a chi non aveva nessuna garanzia da dare, per alimentare il mercato immobiliare, e perché c'era questo trucco geniale sul mercato immobiliare per il quale le proprietà immobiliari di anno in anno venivano rivalutate. Allora che facevi tu? Accendevi un'ipoteca su casa tua, ti davano denaro cash e tu poi avresti dovuto restituire i soldi che avevi preso. Ma siccome l'anno dopo casa tua valeva molto di più, tu accendevi un'altra ipoteca su casa tua e con i soldi che prendevi ci pagavi l'ipoteca precedente e continuavi a vivere. So se vedete. No. A un certo punto però, stranamente, sto processo non reggeva più. Perché alla fine tutti c'erano delle case che valevano come dei castelli in Germania, e questa cosa, no, evidentemente non ha più retto. E quindi è arrivata la grande crisi. Nel frattempo, che cosa avevano fatto i nostri geni della finanza? Avevano preparato una serie di strumenti finanziari nei quali questi prestiti e questi crediti erano parcellizzati in modi assolutamente incomprensibili pure da loro, e questo, voglio dire, ce la dice piuttosto lunga, ed erano stati venduti a cani e porci. Tanto per continuare a farci soldi sopra. Per cui ci siamo trovati con i famosi titoli tossici, so se avete sentito parlare della questione. I titoli tossici sono quelli che a un certo punto toccherà pagare, ancora oggi non si sa quando, perché nessuno ha le idee chiare su quali siano e quando scadano, figuratevi come stiamo combinati con la scienza economica, e noi ci siamo trovati col cerino in mano alla fine, perché è quello che è accaduto, no? Quindi da questo punto di vista la crisi, come ho detto ormai, come dico ormai da anni, è tutto sommato una salvata. Perché la crisi ci dovrebbe spingere a riflettere su quello che stiamo facendo. Non è che stia accadendo benissimo, però la speranza è l'ultima a morire. Come diceva una mia collega recentemente, il problema è che nel frattempo noi stiamo imparando a non consumare come prima. Questo è il punto. Assolutamente sì, dal mio punto di vista è perfetto. Il problema però qual è? Che una volta che noi non consumiamo più come prima, tutte le aspettative di sistema che esistono non funzionano più. Ecco perché la crisi continua ad andare in deflazione e non si va avanti. E gli economisti si chiedono perché la gente non consuma. Perché? A risposta. Perché dovrebbe. No, una volta che tu hai imparato che seppure compri un decimo delle scarpe che compravi prima, campi bene uguale, perché devi ricominciare a comprare scarpe? Non lo fai. No? Una volta che hai imparato che puoi vivere con un certo tipo di regime dietetico, che puoi fare certe cose che sono tutto sommato divertenti, economiche, senza rovinarti, perché devi ricominciare a spendere? Perché quel modo di spesa indotta che c'era prima era sbagliato. Questo è il problema. Non aveva un fondamento sensato. Era semplicemente, come dire, una circostanza sistemica alla quale tutti aderivano perché era divertente, perché sì, tutto sommato piace a tutti uscire e comprarsi un paio di scarpe. Però, no? Te fai due conti e ti accorgi che se non mangi dopo che ti sei comprato le scarpe, alla fine lo capisci che è meglio mangiare che avere le scarpe, anche se sei di goccio. Quindi,
dimmi. No, dopo.
Ok. Quindi capite che da questo punto di vista, secondo me, la crisi del 2008 segna un punto di svolta. Difficilmente torneremo ai ritmi e ai regimi che c'erano prima, perché erano insensati, quello è il problema. Cioè la crisi ci ha rivelato che quel modo di vita non era un modo di vita sostenibile, né per il pianeta né per i soggetti. Quindi mo il problema è capire che diavolo facciamo fondamentalmente, perché non è così semplice né così ovvio, evidentemente, no? Perché nel frattempo noi aumentiamo, come abbiamo visto. Andiamo verso gli 8 miliardi. 8 miliardi di persone sono tante. È opportuno trovare un sistema per farle mangiare tutte, perché se no, no, si capisce bene come faremo. Per cui, insomma, gli interrogativi sono piuttosto significativi. Di fatto però quello che è importante è questo, che il tema del lavoro oggi è un tema cruciale. Perché? Perché è stato costruito come tema centrale dell'esistenza degli stati, delle compagini sovranazionali e degli individui, ma di fatto non è in grado di garantire questa centralità. Oggi il lavoro diventa ipotetico, diventa precario, diventa temporaneo, diventa inaffidabile, crea tutta una serie di, come dire, onde di ripercussione, di difficoltà, che vanno prese in considerazione. Perché siccome noi stiamo campando, come dire, a credito da una vita, questo è qualcosa sul quale bisogna riflettere, nel senso che prima perché potevamo prendere i mutui? Perché avevamo un lavoro che sapevamo che sarebbe stato lì. Oggi no. Oggi abbiamo un lavoro che domani c'è, dopodomani pure, poi, boh, non lo so, magari mi fermo 3 mesi, poi ricomincio il lavoro bene per 6, ma io il mutuo lo pago tutti i mesi. E oltretutto manco me lo danno se io non ho una qualche affidabilità ora. Capite? Quindi è evidente che questa riconfigurazione del lavoro, che viene presentato quando ci si riesce come un'eccellente serie di opportunità, no? Tutta la retorica della flessibilità gira intorno a questo, tu puoi oggi fare una cosa, domani farne un'altra, sei libero, puoi esprimerti al massimo, ma manco per niente, ragazzi, non è vero. Questo può accadere a qualcuno, se è fortunato, se ha delle competenze che non hanno in molti, ma nel momento in cui tu sei uno dei tanti, perché te dovrebbero venire a prendere a te e non a un altro? Non so se capiamo la questione. Cioè, è vero che la flessibilità può essere un pregio, ma può essere un pregio per l'ebanista che crea dei violini che sa fare soltanto lui, per quello che è in grado di operare un macchinario che nessun altro conosce, quindi lui può fare come gli pare, cioè, beh, io vengo, se vengo mi paghi, se no me ne vado. Ma l'operaio normale, quello che fa cose che fanno anche gli altri, che tipo di potere contrattuale ha in mano? Perché dovrebbe essere quello scelto in mezzo agli 8 miliardi di altri? Capite che tutto questo è qualcosa che va assolutamente preso in considerazione, perché è il tratto centrale del mondo del lavoro oggi. Ok? Quindi, come vedete, è abbastanza importante ragionarci sopra, perlomeno saperlo, perché è lì che andate in un mondo che è fatto così, non è fatto diversamente, probabilmente non credo che migliorerà granché nel frattempo. Ma no, eterna non credo, ma certo che per un po' di tempo ci sia una bella maretta è molto probabile, e bisogna rivisitare il ciclo, esattamente quello è il problema. Oh, però questo è un po' troppo deterministico. Quello che è vero è che quel tipo di ciclo per il quale si poteva andare tranquillamente avanti in un certo modo non funziona più. Oggi bisogna inventarsi altri modi. La tecnologia da questo punto di vista ci sta venendo incontro, perché in effetti la questione delle stampanti 3D è una questione estremamente rilevante, anche se non pare al momento. Perché nel momento in cui tu diventi effettivamente un centro di produzione puntuale, non hai bisogno delle fabbriche. E le fabbriche hanno dei problemi, già adesso hanno dei problemi, ma nel momento in cui tu ti puoi costruire le cose, come le reggi queste logiche di scala che vedremo? Comincia a diventare complicato.
Questo comporta anche una ridistribuzione delle risorse.
Dovrebbe, sì, decisamente.
Con la stampante 3D diventiamo autosufficienti per alcuni tipi di bisogni, e siamo in grado di farci determinate cose da soli. Chiaro che poi ce l'abbiamo con chi ha i soldi, cioè col vecchio industriale.
Ma dovremmo avercela già adesso, non solo dopo la stampante 3D, ma poi, per carità, non per fare l'agitatore, però insomma.
Però è una cosa che dal momento in cui diventa pratica diventa più di larga consapevolezza.
Allora sì, assolutamente sì. Allora ci sono un paio di autori che sarebbe opportuno che vi leggeste se vi interessano questi argomenti, perché dicono cose rilevanti. Uno si chiama Jeremy Rifkin e ha scritto una serie di testi molto interessanti su questo argomento, uno che capirete essere abbastanza, preveggente, che si chiamava La fine del lavoro ed è uscito 12 anni fa, 15 anni fa, insomma, quindi aveva capito parecchio. Un altro si chiama l'era dell'accesso arrivo, il terzo e l'ultimo si chiama la terza rivoluzione industriale. Dimmi.
Però, scusi, lei ha detto prima che il 2008 ha segnato un punto di svolta, no?
A mio giudizio, ovviamente.
Sì, perché è stato l'inizio della crisi, della depressione. Mm-hmm. Secondo lei, perché lei ha detto che un futuro non è ancora così, però non ha definito, diciamo, una quantistica. Io le dico, secondo lei, le chiedo, una generazione intera devo aspettare, cioè 20-30 anni, dal 2008 al 2038?
È una bella domanda questa, nel senso che, come dire...
quanto bisognerà ancora aspettare?
Allora, la domanda è molto interessante, però il problema, come dire, richiede degli strumenti che al momento non vi ho ancora dato. Nel senso che il grande problema col quale ci confrontiamo noi oggi è che sta cambiando proprio l'impostazione totale del modo in cui noi concepiamo il mondo, che chiamiamo paradigma. Poi dopo vi spiego un po' meglio che significa, però insomma diciamo che noi abbiamo in mente oggi un mondo che funziona in certi modi, che sono quelli che vi ho appena esposto, quindi che c'è chi produce, c'è chi compra, si consuma, se prendono le risorse si fanno, cioè è la spirale della crescita infinita. Tutto questo racconto non vale. Quindi, mentre che noi troviamo un altro modo per descrivere il mondo, non so quanto possa passare, però è quello che dobbiamo fare. Cioè, oggi come oggi dobbiamo ridefinire le dinamiche con le quali viviamo tutti in 8 miliardi, 9 miliardi sulla Terra, possibilmente senza scannarci dalla mattina alla sera, perché, come dire, l'aria, non so se avete notato, ma non è che sia particolarmente serena per molti versi, no? Quindi questo è il dramma. Cioè, noi oggi ci troviamo in una fase di avvicendamento paradigmatico, per dirla complicata. Un modo di vedere il mondo tramonta e non c'è ancora quello che ci permetterebbe di vederlo meglio. Non so se vi immaginate il passaggio dal sistema tolemaico al sistema copernicano, è quello abbastanza...
Ci sono autori e gente che ormai è cent'anni che parla di questi versi. Cioè, io penso a Orwell, penso a Marx...
Ho capito, ma te pare che abbiamo fatto qualcosa in proposito?
No,
quello è il problema. Sì, che c'è gente che lo dice, io sono d'accordissimo.
Marx l'ha scritto
anni
fa, che sarebbe successo questo che vediamo oggi.
Andiamoci piano con Marx, che era uno dei miei autori preferiti, ma non ha scritto questo. Marx ha detto delle cose bellissime che però non si applicano. No, ma sono irrealistiche, anche perché se ci pensi che l'unico luogo dove è successo quello che aveva previsto lui era nel posto dove non doveva succedere perché non c'era l'industria, questo ci spiega un sacco di cose. Però il fatto centrale è questo, che noi appunto abbiamo aderito, ci siamo trovati in una visione del mondo che si è costruita in un certo modo per 300 anni, quindi più o meno dalla fine del 700, ecco perché continuo a dirvelo, che ha funzionato per un certo tempo, ragazzi, e questo è il problema. Cioè, teniamolo presente, negli anni dai 50 ai 70 era esattamente come diceva la retorica. Cioè, tu avevi soldi, materie, consumavi, ti divertivi, i figli studiavano, miglioravano le condizioni sociali, sembrava che avessimo le chiavi del pianeta. Cioè, è innegabile questo, ragazzi. Quello è il problema. Quando la fiction coincide con la realtà, diventa invincibile. Perché tu dici, ti ho detto che avrei fatto, eccolo. Il cazzo è vero, l'ha fatto. Andiamo sulla Luna, controlliamo i pianeti, controlliamo in larga misura, ci sembra di controllare l'ambiente, spostiamo i fiumi, creiamo fabbriche immense, l'energia atomica. Oddio, ragazzi, cioè, cerchiamo di vederla con gli occhi del tempo, è enorme. È alla fine degli anni 70 che cominciano ad arrivare i nodi al pettine. Però nel frattempo tutta quella retorica si è consolidata con tutte le ragioni del mondo, apparentemente. Perché è chiaro che c'è qualcuno che già diceva da prima che non funzionava, ma come fai a opporti al mondo che è lì fuori e va esattamente come lui ti dice che andrebbe? È un disastro. Infatti tu vai a prendere i grandi autori di questo genere, sono finiti tutti male. Perché non può, cioè, avevano ragione, ma non si vedeva. Quello è il problema. Tu puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma oggi lo vedi che Orwell c'aveva ragione. Ai tempi no. Oggi vedi che Nietzsche da molto prima aveva capito, al tempo no. Non era per niente evidente. E noi vogliamo credere, come forse saprete se avete visto Matrix, noi crediamo alle balle che ci piacciono, non crediamo alle realtà che non ci piacciono. Non so se vi ricordate Cypher di Matrix. Preferisco mangiarmi una bistecca finta che sta a mangiare sta sbobba di merda. Questo è il punto. Quello preferisce rientrare in Matrix perché Matrix è meglio. E noi siamo esattamente uguali. Noi finché proprio non ci piano la faccia e ci sbattono contro il problema facciamo finta che non ci sia. C'è un autore che sto leggendo adesso che dice l'occhio umano è uno degli strumenti più affascinanti in assoluto, con un piccolo esercizio riesce a non vedere un sacco di cose. È vero. Questo è il problema. Noi ci giriamo dall'altra parte finché appunto non ci troviamo in mezzo a sto casino, improvvisamente mo che facciamo? Ecco, noi siamo nel momento del mo che facciamo. Quindi, boh, non lo so. Io spero che 30 anni siano troppi, visti i ritmi, secondo me. In 30 anni se non l'abbiamo risolto ci siamo giocati tutto, perché abbiamo, come dire, le cose finiscono. Però io credo che con un po' di fortuna, sempre essendo ottimisti, perché è uno dei miei... una delle mie pecche principali, continuo a essere ottimista sulla razza umana, che a un certo punto ogni tanto ha delle idee che sono estremamente intelligenti e forse riusciamo ad averle anche in questa. Una delle chiavi di lettura che oggi va per la maggiore è quella della rivalutazione dell'artigiano, non a caso. No? La rivalutazione dell'artigiano vuol dire cosa? Vuol dire un abbassamento di scala produttiva, una diffusione del lavoro su una platea molto più ampia e quindi in qualche misura una ricostituzione di un tessuto sia economico che di risorse che sociale completamente diverso da quello che esiste oggi. Però bisognerà vedere se ci si riesce. Il Rifkin del quale parliamo da anni oramai sostiene che noi avremmo gli strumenti per essere molto più indipendenti di quanto non siamo. Perché noi di fatto, se voi ci pensate, come andando a riprendere il discorso di prima sull'autonomia, noi non siamo autonomi per niente. Noi ci piace dire che siamo autonomi, ma non lo siamo, noi siamo dipendenti. Noi siamo talmente dipendenti che siamo stati esautorati da quasi tutte le nostre capacità. Noi dipendiamo dalla luce, dipendiamo dall'acqua, dipendiamo dalle fogne, dipendiamo dal gas, dipendiamo dai provider di internet, dipendiamo dai provider telefonici, dipendiamo da una miriade di istanze. A noi piace pensare di essere indipendenti, ma non è vero. Noi siamo quanto di più dipendenti. Quindi è pure difficile immaginarci come indipendenti sul serio, no? Perché, dice Rifkin, le tecnologie per avere una, per esempio, un'indipendenza elettrica ci sarebbero tutte. Ci sono le biomasse, ci sono i pannelli solari, c'è la nuova tecnologia dell'idrogeno che è quella sulla quale lui fonderebbe tutta quanta la nuova ristrutturazione dei rapporti. Ci sarebbero. Le vedete in giro? Ecco, il problema è quello. Quindi, tu potresti essere indipendente da un punto di vista economico, energetico, potresti essere più indipendente da un punto di vista lavorativo, potresti fare tante cose per cominciare a cambiare la situazione. In molti le fanno. Ci sono un sacco di segni utili nel panorama sociale oggi, no? Lo sharing, la condivisione sta diventando sempre più interessante e questo è un passaggio epocale, perché se ci pensate lo sharing cos'è che nega? La proprietà privata, come vi dicevo l'altra volta, è comparsa nel 600, oggi si sta sfarinando la proprietà privata. Oggi tu vuoi via una macchina, l'affitti, vuoi andare a fare una serata di gala con un bel vestito, lo affitti, vuoi andarti a vedere un film, lo affitti. Quindi, come vedete, i fermenti per i quali dei pilastri del pensiero precedente si stanno modificando, ci sono tutti. Voi andate a farvi una panoramica e vi accorgete che noi oggi siamo molto più disposti a condividere di prima. Una condivisione ludica, estetica, strumentale, utilitaristica, non mi interessa, quello che conta è che c'è gente che ha degli spazi e li condivide. Esistono un sacco di luoghi dove ci sono studi di creativi, informatici, architetti, eccetera, che condividono gli spazi, si danno i turni, perché? Perché conviene, perché spendi meno, perché hai dei rapporti umani, cosa che nel frattempo è andata clamorosamente a farsi friggere. Quindi le prassi che ci fanno vedere verso dove stiamo andando ci sono. E quello è il problema, è che le prassi hanno bisogno di diffondersi. Quello che noi dobbiamo sperare oggi è un movimento bottom up, si dice, dal basso. Non sono certi i governi che risolveranno la questione, che i governi proprio non esistono da questo punto di vista. Per questo genere di cambiamenti i governi sono del tutto incapaci. Quindi noi dobbiamo sperare che le buone pratiche siano quelle che portano pian piano a dei cambiamenti significativi. Di solito i valori si affermano così. Però, come vedete, di nuovo dobbiamo mettere l'accento sulla condivisione, sulla cooperazione, su tutta una serie di dinamiche che la modernità non ha mai preso in considerazione, anzi le ha tutte condannate, dalla prima all'ultima. La modernità è quella della concorrenza, della lotta di tutti contro tutti. La modernità è Darwin, no? Le specie sopravvivono solo quelle più cazzute, tutti gli altri, i famosecchi, Highlander, resterà soltanto uno. Quella è la logica della modernità. Ed è una logica che è disastrosa, lo sta dimostrando oggi, no? Tra le altre cose. Ed ecco perché c'è questo tentativo di riaprirsi a delle logiche diverse, che erano quelle precedenti, quindi le logiche di vicinato, le logiche di vicinanza, i network, la condivisione, la ricerca di tratti comuni che permettano di stabilire dei rapporti. Tutto questo è fondamentale, la palestra. Tutte queste cose sono segni del paradigma che viene. Bisogna saperli prendere, però, bisogna saperli riconoscere, perché altrimenti la situazione è complicata. Se non li sai leggere in prospettiva è un dramma. Ecco perché è importante sapere qualcosa di sociologia. So se vi parlavo dei commons l'altra volta. I commons sono di fatto cosa? Il ritorno allo stato prima della proprietà privata, non altro. No? Vuol dire che io condivido, sì, ma condivido con certe regole, con certe norme, tenendomi qualche diritto, non tenendomene nessuno. Tutti dicono, vabbè, ma chi? C'è Linux, non so se avete presente Linux. Ecco, Linux è gratis. C'è qualcuno che lo fa. Potete non crederci, vi può sembrare ridicolo, ma non è vero. C'è qualcuno che si è giocato una carta che era una carta seria, così. Perché gli sembrava giusto. Bello, questo lo vedremo, è un tipo d'azione particolare che io tendo a favorire. Ok? Quindi l'evidenza che noi osserviamo è che effettivamente a livello di corpo sociale ci sono oggi in atto una serie di processi micro e anche macro che stanno ridefinendo completamente gli schemi. Nel momento in cui arriva un architetto che mi dice che ha avuto una grande idea, ovvero sì, hanno progettato un condominio con degli spazi comuni, e te la presenta come una pensata che ha fatto lui, uno dovrebbe ammazzarlo, uno così. Perché quello era esattamente il concetto di vicinato che esisteva nel 700, nell'800. Prima non c'era l'abitazione privata, prima più o meno entravi dappertutto, le porte non funzionavano, dormivi per le scale, scopavi sui marciapiedi, era un dramma. Però di fatto la situazione era quella, ragazzi, funzionava così, capite? Infatti il processo attraverso il quale noi siamo diventati i proprietari di un appartamento in via dei Matti numero zero, per citare Sergio Endrigo, è un processo che è accaduto pure quello alla fine del 700. Incredibile, pure più in là, no? Perché prima, per esempio, Parigi, ai tempi della rivoluzione francese di cui parlavamo ieri, era fatta in tutt'altro modo. Non c'erano gli indirizzi. Nelle città prima gli indirizzi non c'erano. A Tokyo oggi gli indirizzi non ci sono. In Irlanda gli indirizzi non ci sono. Avete presente gli U2? Where the streets have no name. Si è già fatto sto verso. No, sta parlando dell'Irlanda. Lì le strade non hanno i nomi. Tu vai a casa di uno. Non c'è il nome della strada. So se capite la faccenda, no? Noi siamo abituati che ci abbiamo le nostre belle coordinate cartesiane, per cui abitiamo lì, al piano 3, interno 15, citofono in fondo alla scala, eccetera, 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 che è un altro modo per renderti dipendente. Perché l'ha fatto il potere? Perché voleva sapere dove era la gente, perché sennò la gente gli scappava sotto le mani, soprattutto gli esattori delle tasse non trovavano quelli che dovevano pagare. Allora a Parigi un bel giorno dopo la rivoluzione, quando arriva il famoso, oddio, non mi ricordo più il nome del prefetto, non mi verrà a mente, cioè quello che ha fatto i boulevard, cioè avrebbe un nome ma al momento mi sfugge, mi verrà in mente, che fa a Parigi, cambia completamente forma. Prima era un intrigo di sentieri, di vicoli, di strade, di piazzette che non si sapeva come si chiamavano, lo sapevano solo quelli che ci abitavano come si chiamavano. Improvvisamente fanno i boulevard. Boulevard enormi, non so se avete visto Parigi, no? Boulevard immensi, perché? Perché non si potevano costruire le barricate, non perché gli piacesse lo spazio. Poi dopo l'hanno costruito uguali, però rispetto a prima era molto più complicato. E quindi cominciano a mettere i nomi alle strade. E gli operai che vanno a attaccare le famose targhe che noi conosciamo così bene, la gente li uccide. Non parliamo di li caccia via, no, li fa proprio secchi. Perché la gente non voleva che il potere gli ridefinisse il territorio in quel modo. Perché quella era evidentemente un tentativo di disciplinare la città. No? e quindi proibiscono di dormire fuori, proibiscono di risiedere altrove che dove è stato sancito, coi numeri, coi nomi, con tutto quanto, ti inchiodano come una farfalla dentro casa tua e te ti senti indipendente. Non sei indipendente, prima forse lo eri, ora sei uno che sanno dove trovare. E lo bloccano dentro casa con i contratti dell'Enel, con i contratti dell'Acea, con i contratti del Sky, con tutto quello che vi può venire in mente. Poi sì, c'avete Sky Go, potete anche andare in giro, ma è uguale, il piatto della parabola è a casa. Quindi sanno dove siete. Sembra complottistica, non lo è tutto sommato, però è una dinamica estremamente interessante. No? Vi renderete conto che è estremamente interessante questo discorso, perché configura certi tipi e certe forme. E questi tipi e queste forme oggi stanno passando. Oggi c'è il tribalismo, questo è uno dei miei autori preferiti che ne parla, ma immagino che avrete sentito parlare del termine, no? Solo team tribù, tanto per dirne una, e via tutte quelle fregnacce che seguono. Però questo fenomeno, l'autore che, di cui parlo, che si chiama Michel Maffesoli, l'ha già descritto nell'88. Michel Maffesoli. Autore francese che consiglierei caldamente di leggere, perché sono tra i libri più belli che io abbia mai letto in vita mia. Se qualcuno è proprio interessato, sta per riuscire un mio libro su di lui, quindi insomma avete dei materiali eventualmente. Però ecco, ha scritto appunto Il tempo delle tribù nell'88, nel quale diceva appunto che il tipo di soggetto moderno che si percepiva come solo, chiuso, arroccato, sarebbe pian piano scomparso a favore di altre logiche, ed è quello che sta accadendo ora. No? La logica del car sharing, la logica dell'evento, la logica del presenteismo, tutta una serie di cose oggi tratteggiano un panorama sociale diverso da quello della modernità. C'è uno scarto evidentemente tra le istituzioni e quello che si vive normalmente, però quello che si vive normalmente ci sta dicendo questo, che per esempio il fondamento della proprietà privata oggi si sta sfarinando. Cioè, se io potessi affittare la macchina sarei una persona felice invece di avere la mia. A me mi ha rotto l'anima la macchina, non la reggo più, capite? Costa un botto di soldi e rompe l'anima, allora, tanto vale che la dovrei prendere quando mi serve. Il problema è che a me serve sempre, quindi di fatto me la tengo. Però uno che sta in città, come stavo leggendo recentemente, no, con tutti questi nuovi servizi car to go eccetera eccetera, non ha bisogno di avere la sua macchina. No? L'affitta quando gli pare, l'affitta come gli pare. Ti serve una macchina piccola per andare in centro, affitti una smart. Ti serve una macchina per fare un trasloco, vi in furgone. Ma vuoi mettere quanto è più comodo? Però tu rinunci evidentemente a qualcosa, perché noi sappiamo perfettamente che la macchina è più della macchina oggi, no? La macchina oggi è un segno, è quello che chiamiamo status symbol ancora, anche se con una certa fatica, ma soprattutto è un segno di te, è il modo attraverso il quale tu ti presenti al mondo, no? Che non è strano che tutta sta gente abbia macchine enormi. Cazzo ci sono fatto tutti sti SUV, è una cosa che io mi chiedo spesso e volentieri, no? Però è evidente che il SUV è un messaggio e che la pubblicità corrobora questo messaggio con tutta una serie di altri tratti e accenti che servono a dimostrare agli altri che tu che stai dentro la macchina sei quello che... Però evidentemente nel momento in cui io rinuncio alla macchina, rinuncio a questa logica. Che vuoi capire dalla mia macchina affittata? La può affittare chiunque. Quindi, capite, no? Che tutta questa logica per la quale io mi costruivo attraverso le cose, che è la logica del consumismo, sta passando. Ci vorrà tempo, perché sono tanti anni che si è affermata, sono tanti, ha dei pregi magici per molti versi. Però sta passando perché non ho più bisogno di avere il mio ufficio, ma mi basta avere un ufficio certe ore della settimana, quindi quando non ce l'ho io ce l'ha lui, quando non ce l'ho io ce l'ha lui, e tutti usiamo questo ufficio pagando molto meno, e di fatto evidentemente questo ufficio non è che dice granché di me, di lui o di lui, dice che è un ufficio, chiaramente, no? Però e questo è il punto, nel momento in cui io rinuncio, e questo Rifkin appunto l'aveva scritto per esempio nell'era dell'accesso, nel momento in cui io privilegio l'accesso e non il possesso, la società cambia, che mi piaccia o no. Nel momento in cui io ascolto la musica in streaming, io non ho più il CD a casa, non ho più l'LP a casa, non vado a comprarmelo, l'ascolto con altri canoni, con altri criteri, sto facendo un modello di consumo diverso. consumo immateriale, quindi per certi versi conviene da un punto di vista dell'inquinamento e dei rifiuti, no? Conviene che 50.000 guardino un filmato in streaming piuttosto che 50.000 si comprino un DVD con la copertina di plastica, il libretto scritto dentro, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte materie in meno, evidentemente, no? Però la domanda è quanto possiamo avanzare sulla dematerializzazione? Che noi siamo esseri corporei, voi questo lo dovreste capire meglio di tanti altri, noi abbiamo bisogno anche, no? Io ancora mi ricordo quanto era piacevole avere un LP nelle mani e non un CD. L'LP è un altro oggetto, è un'altra musica, è completamente diverso tutto. Il CD lascia il tempo che trova, l'MP3 non c'è proprio più, e buonanotte senatori. Ma sono delle prassi che hanno dei costi, non sono così ovvie. Vorrei che rifletteste su questo, al di là della poi resa anche sonora dei vari supporti, ma li andiamo a parlare di altre cose. Quindi il punto centrale è questo: noi stiamo passando una fase attraverso la quale arriveremo altrove. Il problema è qual è st'altrove, e bisogna riconoscere che abbiamo voce in capitolo. Se è un movimento che parte dal basso, conta il contributo di tutti. Conta anche il nostro contributo, non siamo fuori dai giochi, anzi siamo in pieno nei giochi, perché nel momento in cui noi cominciamo a riprodurre alcuni comportamenti, aderiamo, diamo sostegno e ci rendiamo aperti agli altri come esempio. E se noi questi comportamenti li facciamo in modo coerente, dimostriamo di crederci, quindi infondiamo nel comportamento anche qualcosa di più che non la semplice meccanicità dell'atto, quel comportamento diventa virale e fa pensare gli altri, e pian piano, no, i movimenti si affermano, è così che funziona. Oggi questa è una grande opportunità, forse l'unica opportunità che abbiamo a disposizione, però non voglio andare nel messianico, quindi sfumate un attimo queste affermazioni. Però sicuramente il panorama davanti al quale siamo è un panorama talmente variegato e complesso che se non avete delle competenze, un minimo, per leggerlo, tende a smarrirvi, no, la gran parte infatti si smarrisce. Si smarrisce in droghe, si smarrisce in comportamenti, si smarrisce in ripetizioni, si smarrisce in tanti modi, no? È evidente che quando non sai più uno sbattere la testa scappi, è piuttosto regolare, no? Quindi capite tutta una serie di dinamiche, oltretutto di cui abbiamo parlato la volta scorsa.